E va bene.
Sono le 7, padre.
Ci siamo. Domenica prossima, settima di Pasqua, noi celebriamo la festa della Ascensione. Ecco le letture. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, come sempre, ogni anno, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 9, i versetti da 24 a 28, poi il lezionario salta al capitolo 10, dal versetto 19 al versetto 23. Il salmo per la preghiera responsoriale è il Salmo 47. E noi questa sera naturalmente avremo a che fare con il Salmo 25, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico che per la festa dell'Ascensione quest'anno è tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 24, dal versetto 46 al versetto 53. Sono gli ultimi, ultimissimi versetti del Vangelo secondo Luca. Siamo giunti ormai alla festa grande e solennissima dell'Ascensione del Signore, trasferita dal giovedì alla domenica. Di per sé questa festa è festa di un giorno feriale, che non è un particolare di poco conto, e comunque sia, noi ormai da parecchi anni siamo abituati a celebrarla in corrispondenza con la settima domenica di Pasqua. È la festa del 40° giorno dopo la resurrezione, secondo quel che leggiamo nel racconto degli Atti, festa universalmente diffusa nella Chiesa tra il secolo IV e il secolo V. Il Signore risorto dai morti entra nella gloria e presenta al Padre la sua carne umana, vittoriosa sulla morte, resa strumento docile per l'esercizio della comunione e della carità universale. Salendo al cielo, il Figlio di Dio porta a compimento la sua incarnazione, la sua presenza e la sua visita nella carne umana. È con tutto il carico dell'umanità, a cui è ormai indissolubilmente congiunto, che il Signore Gesù lascia il mondo per tornare al Padre. Lascia il mondo, ma anche proprio ora e proprio così lo vincola a sé, con un legame definitivo mediante la sua carne gloriosa. Come dice San Leone Magno, e lo ricordo di anno in anno in questa stessa occasione, Christi ascensio nostra provectio est. Ossia, l'ascensione di Cristo è anche la nostra andata, la nostra provectio, la nostra promozione, la nostra avanzata. La sua ascensione è dunque la nostra andata. Così. È proprio vero. Dio si è fatto uomo affinché l'uomo fosse fatto Dio. Noi lo celebriamo in questa festa dell'Ascensione, sappiamo di appartenere a Lui, al Signore, in virtù di un vincolo eterno e indistruttibile. Gli angeli annunciano come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete ritornare. E la Chiesa, mentre contempla l'Ascensione, vede già il ritorno glorioso di Cristo Signore e comprende di essere custodita e benedetta nel grembo celeste di Dio, ove il corpo di Cristo risorto è già la nostra patria, è già la nostra eredità, è già la nostra dimora, quella dimora in cui abita la pienezza dell'universo redento. Leggiamo il testo degli Atti, che costituisce la prima lettura della festa dell'Ascensione. Pasquale, puoi leggere.
Nel primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Grazie, grazie. Leggiamo il brano evangelico. Sono gli ultimi versetti del capitolo 24, esattamente dal versetto 46. Leggiamo dal versetto 44 in poi. Pier Francesco.
Poi disse: Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: Così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
Il testo dice benedicendo Dio. Anche la nuova traduzione ripete quello che leggevamo nella vecchia traduzione, lodando, invece il testo dice espressamente benedicendo Dio, che non è una precisazione trascurabile. Ma adesso rivolgiamo lo sguardo al Salmo 25, in continuità con i salmi che man mano stiamo prendendo in considerazione di settimana in settimana, e proseguendo in un cammino che man mano ci sta coinvolgendo in un processo di relazione con il mistero che attraverso l'esperienza, la testimonianza, la contemplazione di un popolo intero, sono diverse voci, quelle degli oranti che si esprimono nel Salterio, ma è un popolo intero nel corso della sua storia, si è man mano coinvolto nel vissuto di un in un cammino, nell'esperienza di un cammino nella vita determinato dalla relazione con il mistero del Dio vivente, che parla, che dice la sua, che interviene, che opera, che promette e che porta a compimento le sue promesse. Fatto sta che noi abbiamo alle spalle 24 tappe di questo cammino, un salmo dopo l'altro, adesso bisogna che facciamo un ulteriore passo in avanti, naturalmente in continuità con il percorso già compiuto, e ci siamo resi conto, leggendo il salmo 24 la settimana scorsa, di avere a che fare ormai con un programma di vita che ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio sradicamento, di un vero e proprio, anzi credo di aver usato a suo tempo questo termine, scardinamento per noi, e possiamo dirlo oltre che in prima persona plurale, in prima persona singolare, per me, e tutto questo nel contesto in cui è tutto l'equilibrio cosmico che è sconquassato. Il re della gloria, ecco, il re della gloria, là dove siamo stati condotti a condividere il cammino di chi si è rivolto alla figura messianica e si è reso conto di essere chiamato a assumere una posizione adeguata alla relazione con la novità di Dio, nella sua assoluta gratuità, nella sua bellezza pura e senza senza ombre, una posizione che l'antico orante ha descritto come una testimonianza di innocenza. Quella innocenza rispetto alla quale proprio il Salmo 24 poneva degli interrogativi, come se quello slancio, quel fervore, quella proiezione nel contatto con il personaggio messianico per entrare finalmente in relazione con il Dio vivente, il tu che è sorgente inesauribile della vocazione alla vita per la nostra condizione umana, risultasse alla resa dei conti un itinerario impraticabile. Perché? Perché chi è innocente? Ed ecco, si è imposta la presenza irruente del re della gloria, uno scardinamento totale, le porte divelte, gli equilibri compromessi, ma tutto questo non per il gusto di distruggere, tutt'altro, proprio per prendere atto di come è il mistero stesso di Dio che avanza e che fa di questa nostra vicenda umana, per quanto compromessa da situazioni di corruzione che ci tengono ben lontani dall'innocenza ancora, comunque una condizione di vita che fa di noi creature i destinatari di una iniziativa che appartiene alla assoluta gratuità di quella volontà d'amore che continua a sollecitarci, che continua a provocarci, che continua a metterci in discussione, ma è un'iniziativa benefica, è l'iniziativa che conferma quella prospettiva rispetto alla quale già siamo stati illuminati, un cammino di vero e proprio ritorno alla sorgente della vita, ma quella prospettiva che ci è apparsa come entusiasmante, affascinante, un affaccio su orizzonti meravigliosi, ma costantemente rimandati all'evidenza della nostra insufficienza, della nostra impreparazione, della nostra sproporzione. Non siamo innocenti. Ed ecco il re della gloria, ne parlavamo più o meno questi o altri termini la settimana scorsa. Fatto sta che qui vi parlavo invece proprio qualche momento fa di un programma di scardinamento che ormai è stato attivato. Il re della gloria apre la strada della conversione all'innocenza della vita. Quello che per noi sarebbe un itinerario del tutto impraticabile, non possiamo darci l'innocenza da soli, non possiamo ritornare alla nostra vocazione originaria dopo che quella vocazione è stata compromessa e dunque tradita e fa di noi quegli esseri umani che brancolano in quella forma più o meno scomposta, ma anche più o meno patetica, di cui tutti sappiamo qualche cosa. Ed ecco, come si attua questo programma? E qui, vedete, abbiamo a che fare con il Salmo 25. Salmo 25 che è tutto da intendere come una grande epiclesi, una grande invocazione, invocazione nel senso forte del termine, nel senso anche teologicamente pregnante, per cui si intende senz'altro la invocazione, ossia epiclesi, dello Spirito Santo, la potenza stessa di Dio. D'altra parte, domenica prossima festa dell'Ascensione, ma siamo ormai proiettati con una urgenza che travolge tutte le residue resistenze ancora verso Pentecoste. E il Salmo 25 davvero possiamo fin da adesso intendere come la testimonianza orante di quel fedele del popolo di Dio che parla in prima persona, che poi ritorna più volte alla prima persona plurale e che interpreta quella situazione nella quale ci troviamo tutti noi alle prese con la oggettiva impotenza di trovare rimedio alla nostra situazione di esuli dalla vita. Non abbiamo un rimedio. Ed ecco una testimonianza che ci raccoglie, ci coinvolge, colloca nella prospettiva di un cammino ulteriore, tutti quanti noi e ciascuno di noi. Oltretutto vedete che il Salmo 25 è il testo che sta sullo sfondo di quel documento che è stato prodotto da Papa Francesco per convocare il giubileo, l'anno giubilare, il Salmo 25. Perché dico questo? Perché quel documento si intitola Spes non confundit, sono le prime parole del documento in latino. La speranza non inganna, non delude, ma vedete che è una citazione della lettera ai Romani, capitolo 5, ma San Paolo, lettera ai Romani, sta citando il Salmo 25, per cui vedete, in realtà la citazione che ufficialmente fa riferimento ai Romani, in realtà guardando più attentamente, scavando nel testo, ci rendiamo conto che siamo alle prese con un recupero del Salmo 25. La speranza non inganna, la speranza non è motivo più di vergogna. Già quella confusione di cui parla il Salmo di cui parla poi la bolla, ma di cui parla Paolo nella lettera ai Romani, con un termine più preciso ancora, che peraltro è corrispondente al significato del testo ebraico in cui esso compare, si chiama vergogna, la vergogna, ed è la vergogna della creatura umana che è alle prese con il fallimento della propria vocazione alla vita ed è alle prese con le conseguenze di quel fallimento che implicano l'allontanamento dal giardino della vita, nella vergogna, la vergogna della nudità constatata ormai come il segno inconfutabile di un tradimento, di un rinnegamento della vocazione alla vita. La nudità è che fa della creatura umana un'esperienza di vergogna con quelli che poi già nell'antico racconto, Genesi capitolo 3, come ricordate, diventano tentativi di nascondere in qualche maniera, rimpannucciare, ricoprire, rivestire, quasi affrontare con una certa disinvoltura quella nudità con tentativo di gestire un abbigliamento più o meno soddisfacente, ma in realtà ottenendo come unico risultato, se non proprio la dimostrazione di quanto sia grottesca quella pretesa, quantomeno essa appare inconcludente e ridicola. Fatto sta, vedete, che il Salmo è costruito secondo uno schema che è ben dimostrato dal fatto che, vedete, i versetti si aprono con un richiamo alle lettere dell'alfabeto ebraico, suppongo anche nella vostra Bibbia, Aleph, Bet, Gimel, è un salmo alfabetico, un acrostico, dunque è un salmo costruito con una certa anche attenzione, che è il motivo per cui poi certi studiosi dicono ma il salmo così combinato è un prodotto artificiale, un prodotto scolastico, una filastrocca ripetitiva di banalità più o meno scontate, è uno scritto che fa parte di elaborazioni tecniche che sono caratteristiche di ambienti in cui si fanno studi dove il linguaggio umano viene montato e smontato senza tener conto dei veri contenuti. Beh, questo dicono alcuni studiosi che possono permetterselo, ma il Salmo in realtà non è un puro esercizio retorico. Ed ecco, una grande epiclesi, vi stavo dicendo, ho ripetuto e adesso leggiamo direttamente il testo del Salmo, a partire dall'antifona introduttiva nel versetto 1, ci sarà poi un'antifona conclusiva nel versetto 22, poi il corpo centrale del Salmo, lasciando da parte naturalmente il richiamo all'alfabetismo della composizione, e il corpo del Salmo è strutturato come man mano vi dirò meglio procedendo nella nostra lettura. Ecco l'antifona iniziale: a te, Signore, elevo l'anima mia. Già, un movimento proiettivo verso l'alto. Quell'anima è il collo? Sono io stesso, ma è come se qualcuno si dimenasse in maniera piuttosto scomposta, ma è la sincerità inconfondibile di questo desiderio di consegnare il proprio vissuto al tu, a te. A te, già, avvertiamo in questa proiezione dell'orante verso l'interlocutore a cui si presenta consegnando il suo respiro, dunque la sua vita, e questo significa confidando nel respiro di colui a cui egli si rivolge. È come se vivesse a rotta di collo, è come se nella sua fatica di vivente, laddove il fiato sembra venir meno, fosse totalmente consegnato con il carico della sua vicenda personale, che poi è una vicenda sociale, mondiale, universale, a quell'altro respiro che porta in sé il soffio inesauribile della vita, di cui è protagonista il Signore. A te, Signore, elevo l'animo mio. Notate che questo verbo è lo stesso verbo che compariva più volte nel Salmo precedente, 24, dove diciamo sollevate porte, alzatevi porte, è questo verbo, quante volte è comparso. Ed ecco, adesso vedete in quello scardinamento delle porte di cui ci parlava il Salmo 24, in quello scardinamento del nostro vissuto, adesso il nostro orante sta raccogliendo i pezzi della sua respirazione frantumata che sembra spegnersi in maniera insanabile. A te consegno il mio respiro. Già, te. Ed è un'invocazione, ed è un atto di affidamento totale. Perché se venisse meno questa invocazione, questa epiclesi, chiamiamola pure ancora con questo termine tecnico ma facilmente comprensibile, che cosa resterebbe se non la vergogna? Ma è esattamente questo adesso il punto di partenza dell'invocazione che si sviluppa a partire da questa invocazione del soffio, del respiro, invocazione dello Spirito Santo. Il Salmo si apre con questo grido, che poi può essere anche semplicemente un sospiro, un gemito, forse un rantolo, è il soffio di chi non è più padrone della propria vita e né è in grado di gestire il precipitare del suo vissuto in una prospettiva di estinzione, se non appellandosi al respiro del Dio vivente. E adesso vedete, il Salmo si sviluppa all'interno di una cornice che è costituita da due quartine, una quartina d'apertura e una quartina di finale, e all'interno di questa cornice poi il corpo della invocazione o della supplica si sviluppa in quattro strofe. Dunque vedete una costruzione geometrica piuttosto rigorosa, motivo per cui ci sono coloro che dicono ma il Salmo dal punto di vista poetico non vale, non vale. Ma è un'orazione, il ritmo non è scandito dalle competenze letterarie ma dalla necessità di apprendere a respirare al ritmo del soffio santo, il soffio del Dio vivente. Una quartina di apertura, versetti 2 e 3, leggo: Dio mio, in te confido che io non sia confuso. Notate che questo è il nostro verbo, che io non sia confuso, che io non sia svergognato. Ma quella vergogna di cui parla l'antico racconto, Genesi capitolo 3, i progenitori nudi sono nella vergogna, si rivestono con le foglie di fico, si nascondono dietro la vegetazione nel giardino, non sono pronti per incontrare il Signore Dio che passeggia nel giardino alla brezza del crepuscolo, e non sono pronti. Ed ecco, in te confido che io non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici, chiunque spera in te non resti deluso. E qui nella mia Bibbia è un altro verbo, deludere, prima il verbo confondere, in ebraico è esattamente lo stesso verbo. Che io non sia deluso e di nuovo sia confuso, vedete in due soli versetti per tre volte compare quel verbo, che io sia confuso chi tradisce per un nulla. Dunque, ecco, è la condizione di partenza, è la condizione di partenza rispetto alla quale l'unica alternativa è l'invocazione del soffio di colui che è vivente, la vergogna, la nudità dei progenitori, è quello che poi i padri della Chiesa commentano a proposito di questo versetto e di questi versetti con molta puntualità, con molta coerenza. Dice il venerabile Beda: la mia anima è stata rigettata da te, padre, in Adamo, ma non era la mia anima personale, ora la innalzo a te, anzi la tengo alzata verso di te da lungo tempo per un desiderio spirituale. E aggiunge poi: i miei nemici, quelli di cui si parla in questi due versetti, sono quelli che cercano di farmi disertare come Adamo. Dunque in questa vergogna, la percezione drammatica più che mai di avere mancato all'appuntamento con quell'interlocutore che cercava un'immagine nella quale specchiarsi, una relazione con la quale condividere la sorgente inesorabile della sua vita, e dunque l'esperienza di un fallimento che sarebbe motivo di disperazione, di sfinimento, di sfiatamento, una sconfitta irrimediabile che poi momentaneamente tenta di mascherarsi sotto forme di finto rivestimento. Vedete quel tradimento di cui parla qui il testo del Salmo, su cui poi poneva l'attenzione il venerabile Beda, e dice il tradimento, Adamo che ancora tenta di rivestirsi, e con lui la compagna, tentano trasformare quella situazione vergognosa in cui si trovano in uno stato di fatto a cui bisogna assuefarsi, come se fosse la stessa disperazione di coloro che hanno perso l'appuntamento con la vocazione alla vita, quella stessa disperazione un dato strutturale dell'esistenza umana. Ecco, questo è il punto di partenza. Che io non sia svergognato, che io non resti catturato da quella vergogna, che io renda complice di tutti quei suggerimenti, anche i miei nemici, da Adamo in poi, che mi propongono di accontentarmi di qualche foglia di fico, di qualche sospiro più o meno duraturo nel tempo, per poi restare spiatato per sempre. Miei nemici, e chiunque spera in te, notate qui è il verbo sperare, chiunque spera in te non resta con questo. Vedete, è già un testo che sta sotto alla citazione che fa da avvio alla bolla papale e che cita la lettera ai Romani. Chi spera in te, c'è un'altra possibilità di respirare. Chi spera in te, e in alternativa a quella vergogna, perché la speranza non confonde, la speranza non delude, la speranza vedete, è la speranza, vedete, non è quello che adesso il testo del Salmo illustrerà in maniera molto, molto sapiente, la speranza non come una ipotesi generosa, qualche volta anche un po' utopistica circa le evoluzioni del tempo futuro. Ma la speranza come rieducazione del respiro che ci riguarda là dove siamo esposti all'evidenza inconfutabile della nostra vergogna. Non una vergogna nascosta, non una vergogna dimenticata, non una vergogna a cui ci si è abituati come se fosse ormai una disperazione necessaria, inevitabile, normale. E non è così. Si è confuso chi tradisce per un nulla, già. Questa struttura permanente che sarebbe la disperazione, non mi riguarda, dice il nostro antico orante, e adesso ci vuole aiutare, e vuole aiutarci per come lui stesso si è trovato coinvolto in una vicenda che è divenuta motivo di scoperte, di progressiva conversione, usiamo pure questo termine. Ma vedete, quella speranza a cui già fa riferimento il versetto 3 non è un'ipotesi così generosa della fantasia che ogni tanto sogna, ma è la visione programmatica di un itinerario che si sviluppa a partire da quella vergogna non nascosta, non dimenticata, non trascurata, non banalizzata, non rimpannucciata in qualche maniera più o meno indecente, ma la vergogna. La vergogna di chi è venuto meno alla vocazione alla vita, la vergogna di una vocazione tradita, la vergogna di una nudità rispetto alla quale noi non abbiamo rimedio. E adesso chi spera in te non resta deluso. Spesso non confonditi, dice la bolla papale. Dopodiché, il testo adesso, ed è l'elemento centrale, ben articolato del nostro salmo, si sviluppa in quattro brevi strofe, dal versetto 4 al versetto 19, e subito leggiamo la prima strofa, dal versetto 4 al versetto 7, strofa che è caratterizzata dal punto di vista letterario, che però poi acquista anche un valore teologico in maniera inconfondibile, dalla presenza di sette forme verbali all'imperativo, sette imperativi. Dal versetto 4 al versetto 7. Sette imperativi. E l'attenzione, vedete, qui è subito concentrata su una strada. C'è una strada. C'è una strada. E vedete, è nel sospiro della epiclesi, nell'invocazione dello Spirito Santo, del soffio del Dio vivente, che si apre una strada. C'è una guida. C'è una guida. E vedete, qui non si tratta di dimenticare quella vergogna o di far finta che possiamo occultarla in qualche maniera. È proprio quella nudità vergognosa che viene rieducata man mano che ci rendiamo conto che ci è messa a disposizione una strada. C'è una strada lungo la quale c'è chi ci guida. Leggo. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ecco, le tue strade. Fammi conoscere, Signore, le tue strade. Insegnami i tuoi sentieri, guidami, già c'è una guida, nella tua verità, istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato. Dunque, una strada, padri della Chiesa, a questo riguardo ancora sono perfettamente coerenti nel dare risalto alla gratuità di colui che si è preso la briga di aprire per noi una strada, di farsi per noi guida. Dice Sant'Agostino, cacciato dal paradiso e pellegrino in terra straniera, sono in esilio, non posso ritornare da solo perché sbaglio strada. Per tutto il tempo di questa vita mortale conto sulla tua misericordia per il mio ritorno. C'è una strada. Ecco, e qui vedete versetto 6, aggiunge: ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre, non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Dunque, vedete che il nostro orante non nasconde, senza entrare nei dettagli, non ce n'è alcun bisogno, il fatto che nella sua esistenza, in quello che è stato il suo impatto con le cose della vita, ci sono stati motivi di delusione, illusioni che lo hanno disorientato, l'esperienza di limiti che lo hanno frenato, che lo hanno ridotto a ricerche alternative, esperienze di fuga, quelli che qui chiama i peccati della mia giovinezza, senza bisogno di scendere nel dettaglio autobiografico, non ce n'è affatto bisogno, ma vedete, per sette volte l'invocazione formulata con quell'insistenza che è propria di chi non ha pretese da vantare, non ha titoli di merito a cui fare riferimento, ma sta prendendo atto di come gli è messa a disposizione una strada, e questo non è semplicemente un dato di ordine empirico, gli è messa a disposizione una strada da qualcuno che si è preso la briga e continua a prendersi la briga di guidarlo. Ricordati di me nella tua misericordia, perché sei tu che mi porti al largo. Il Dio della mia salvezza è colui che mi fa strada, e la salvezza è quello spazio che si allarga là dove qualcuno fa fatica, ansimante, forse stretto dentro una morsa di qualche genere, non ha sbocchi, ed ecco invece c'è uno sbocco, si chiama salvezza. Sei tu, guidami. Prima strofa. Seconda strofa, dal versetto 8 al versetto 11. E adesso il nostro orante dice: buono e retto è il Signore, la via giusta dita ai peccatori. Dunque siamo sempre alle prese con quella strada. È un percorso di rieducazione che riguarda un essere umano nudo e svergognato. La strada si apre, e vedete qui si apre adesso là dove la relazione con colui che guida lo conduce a registrare con una coerenza serena, molto sana, senza ricorrere a sotterfugi, senza neanche vantare forme di giustificazione di qualche genere, quella che qui si chiama povertà. E infatti dice: buono e retto è il Signore, la via giusta dita ai peccatori, guida gli umili sono gli anavim, i poveri, secondo giustizia. Insegna ai poveri, di nuovo, vedete, nello stesso versetto per due volte lo stesso termine, la mia Bibbia usa due termini diversi nella traduzione, umili, poveri, sono gli anavim. Insegna ai poveri le sue strade, la strada della povertà, la strada di peccatori che si convertono. E vedete, il nostro orante non nasconde niente, neanche minimamente pensa di poter fare appello a questa povertà per vantare dei diritti, in nessuna maniera. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande. Fino qui, fino al versetto 11. Già, la strada dei poveri, la strada dei peccatori che si convertono. Ma questa strada, vedete, non è dei peccatori che si convertono in quanto si convertono loro, ma in quanto è la strada che e il Signore mette a disposizione di coloro che sono poveri. E man mano vedete qui addirittura, alla fine della strofa, manifesta nel nostro orante la coscienza di quanto sia grande il peccato. È come se questo itinerario comportasse una progressiva scoperta riguardante la gravità, la pesantezza, l'orrore di quel peccato grande. Come se nella situazione di partenza, quella situazione di nudità vergognosa, in qualche maniera la gravità del peccato fosse occultata, in qualche maniera come così ridotta alle misure domestiche di un vissuto che è sempre uguale a se stesso. Ed ecco adesso la grandezza del peccato. E d'altra parte quella grandezza del peccato sarebbe un buon motivo per interrompere il cammino, per ritornare a quel crogiolo nel quale ci si poteva crogiolare nella vergogna. Già, magari una vergogna rivestita, edulcorata, è un crogiolo, e starci a bagno, sguazzarci dentro e tornare indietro, peccato grande. E vedete, a proposito di questo versetto 11 è ancora proprio il venerabile Beda che dice: dichiarando che il mio peccato è grande, faccio grande spazio alla tua misericordia. Faccio grande spazio alla tua misericordia. Già, dice, gli umili, i poveri, la strada della povertà, laddove vedete, il nostro orante non sta dicendo che allora ho imboccata questa strada, ecco, nella mia povertà adesso sono finalmente ritornato a una posizione che mi qualifica la presenza del Signore a cui mi rivolgo, che, di cui sto invocando l'intervento. No, questa povertà in realtà mi rende sempre più consapevole della mia insufficienza, della mia impreparazione, della mia sproporzione, di come la mia vergogna sia insanabile per quanto mi riguarda. Non posso dichiararmi finalmente ridotto all'evidenza di una povertà per cui ho acquisito il titolo valido per essere iscritto al corso superiore. Non è così. E questa strada è aperta, e questa strada adesso, vedete, prosegue. Il nostro orante adesso aggiunge la terza strofa, dal versetto 12 si arriva al versetto 15. E adesso, vedete, c'è un ulteriore chiarimento. E intanto è la relazione con il Signore, così come egli l'ha invocato dall'inizio, senza bisogno di ricorrere a definizioni teologiche. Chi è questo Signore? Certamente questo Signore ha un respiro, certamente questo Signore vive, è invocato come sorgente della vita, e lui nella relazione sta maturando nell'esperienza della povertà, così come abbiamo constatato, e adesso vedete esperienza di quello che chiamerà nei versetti che subito leggeremo, timore del Signore, il timore del Signore. Leggo, versetto 12. Chi è l'uomo che teme Dio? Ecco, il timore. Già, cosa vorrà dire? Gli indica il cammino da seguire, c'è sempre di mezzo la strada. Ed è una strada che sta nelle cose, che sta nelle relazioni, che sta negli eventi, che sta nel... È una strada che sempre più diventa percorso che implica una rieducazione dell'intimo, una radicale ricostruzione delle dinamiche interiori. E dice... L'uomo che teme Dio, chi è? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza e la sua discendenza possiederà la terra, per dire che è un cammino che valorizza tutte le possibilità di relazione, di impegno, di positiva responsabilità nelle cose del mondo. Indipendentemente dal fatto che questa ricchezza sia più o meno vistosa in termini economici o in termini materiali, comunque importa, tra l'altro egli vivrà nella ricchezza, vivrà nelle cose buone, Tzov dice in ebraico, in inglese dice Nagasis, in cose buone, vivrà di ricchezza, sì, vivrà. Chi teme Dio? Cosa vuol dire? Insiste, versetto 14, il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza, tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede. Attenzione, perché qui il timore del Signore, come tante altre volte anche in altri contesti, con alcuni di voi è capitato di avere a che fare con tanti testi in cui compare questa espressione che è presente in lungo e in largo in tutta la rivelazione antica e neotestamentaria, dunque il sentimento del mistero, e vedete il sentimento del mistero che riguarda quell'orante che nella sua nudità, ridotto alla consapevolezza sempre più trasparente, sempre più lucida, sempre più proprio autentica consapevolezza della povertà di cui ci parlava, sta scoprendo che questa è la modalità di incontro con il Dio vivente. La relazione con il Signore cresce. E cresce, vedete, proprio su questo terreno dove il nostro orante non ha altro di suo da testimoniare se non quella povertà del peccatore che è bisognoso di conversione, ma quella povertà che di per sé continua a squalificarlo nell'essere peccatore bisognoso di conversione. Ebbene, in questo suo essere peccatore bisognoso di conversione può temere il Signore, cioè consegnare il suo vissuto. E vedete, la strada adesso sta prendendo una piega veramente originale, non è soltanto una strada aperta poi veditela tu, vediamo cosa sai fare, ma è una strada lungo la quale gli è consentito di avanzare, di procedere, affrontare le fatiche della sua esistenza umana in modo tale che esattamente quella realtà che fa di lui un peccatore impresentabile è la realtà che può consegnare. Non è poco. Timore del Signore. Già. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si rivela a chi lo teme. E vedete che qui, quel rivelarsi del Signore, in ebraico è sod, sod è il segreto. Vedete qui ormai, il nostro orante sta dicendo, mi stanno capitando delle cose che non sono in grado di decifrare in modo lucido e persuasivo. C'è un segreto, dice qualcosa che ha a che fare con il segreto del Signore, il rivelarsi del Signore, il rivelarsi del suo segreto. E tra l'altro vedete che qui adesso la strofa si sviluppa dando forma a un gioco di sguardi, e sguardi che si incrociano nel silenzio, nell'intesa con il Signore, vedete, un segreto, che però, vedete, è un segreto che mi guarda e si fa guardare, e nel silenzio ecco che la strada si fa sempre più accessibile, laddove la possibilità di proseguire nel percorso coincide con la consegna di quella nudità che era il motivo della estraneità, il motivo della impossibilità, il motivo del fallimento. Il fallimento può essere consegnato? Qui vedete, dice il versetto 14, il Signore si rivela il suo segreto a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengi i miei occhi, ecco questo gioco di sguardi, e nel silenzio, è un'intesa. La relazione cresce di intensità. C'è un segreto, libera dal laccio il mio piede, io posso camminare, procedere proprio là dove la consegna del mio vissuto non può porgere altro di me se non esattamente quella nudità vergognosa di cui io sperimento la invincibile disperazione. E allora c'è una quarta strofa, eccola qua, dal versetto 16 al versetto 19, e la quarta strofa, come la prima strofa, è caratterizzata dalla presenza di sette forme verbali all'imperativo. Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo e infelice. Allevia le angosce del mio cuore. Leggo come è scritto nella mia Bibbia, poi bisogna operare una piccola correzione. Credo che la nuova traduzione comunque a questo riguardo possa veramente aiutare. Liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena, perdona tutti i miei peccati, guarda i miei nemici, sono molti, mi detestano con odio violento. Dunque, vedete, la strada che il nostro orante sta percorrendo e che noi stiamo percorrendo insieme con lui è sempre più evidentemente una strada che implica la illuminazione di tante zone oscure che sono nell'animo umano, di tanti angoli inquinati del vissuto che ormai ha acquisito la vergogna come una disperazione strutturale, necessaria, inevitabile, un adeguamento così drammatico e così tragico di cui il nostro orante nemmeno si rendeva conto, finché non si è reso conto che gli è dato modo di fare del suo sospiro così ansimante un'occasione per incontrare il Dio vivente. Una strada allora da percorrere si apre dinanzi a lui e la relazione cresce. Cresce, vedete, nel senso che adesso il nostro orante, qui nella quarta strofa, è sempre più maturo nel dare riscontro a quelle che sono le zone ammalate dell'intimo umano. Quando dice qui io sono inceppato nella mia solitudine, già, volgiti a me, abbi misericordia, perché sono solo e infelice. Vedete, qui non sta facendo teatro. La mia solitudine, e la mia solitudine radicale qui vantata non come un titolo eroico, ma come un dramma che mi rimanda alla mia inabilità alla relazione, alla mia incapacità di comunicare, alla mia sterilità in rapporto a relazioni gratuite, e sono solo. E vedete, tutto questo emerge man mano che procede, sta camminando e sta procedendo, e quanta strada sta facendo, ma sono strade, quelle che ha affrontato e lungo le quali è condotto, strade che illuminano il fondo del cuore. E vedete, è in questo modo che davvero il nostro Orante dimostra di essere straordinariamente onesto. Coerente, parla adesso di angosce che lo stringono, allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. Qui bisognerebbe correggere la traduzione, credo che la nuova traduzione nel versetto 17 dica allarga il mio cuore stretto, sì, e probabilmente nella traduzione che bisognerebbe sostituire a quella che leggevo nella mia Bibbia. È opinione di studiosi che si occupano di queste cose, molto un'opinione molto molto fondata. Dunque, sì, ma che poi comunque il cuore sia stretto nella morsa, sì, ma allarga il mio cuore che è stretto, che è prigioniero di una morsa, che è angosciato, e liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria, la mia pena. Vedete che procedendo non è sempre più libero, disinvolto, contento, felice, è sempre più consapevole di essere un essere disastrato, di essere un vero peccatore, di essere veramente inetto e inabile, un esule prigioniero di una condizione di incapacità di relazione che non sta nelle cose esterne, ma che sta dentro di lui, che sta proprio nelle dinamiche inquinate, corrotte, ammalate del suo vissuto. Vedi la mia miseria, la mia pena, perdona tutti i miei peccati, guarda, i miei nemici sono molti. Dove vedete qui i nemici, subito vedete, ci siete a pensare a chissà quali aggressori, no, mi detestano con odio violento, i miei nemici, vedete, là dove si rintanano gli abissi dell'odio. Quello su cui il nostro orante inizialmente sembrava assolutamente incapace di porre l'attenzione, di concentrare lo sguardo, nella mia solitudine, nel mio isolamento, nel mio individualismo, nel mio essere assediato dalle angosce, stretto nella morsa, sono costretto a registrare come zampillano in maniera davvero disgustosa gli impulsi dell'odio. Ah, dice, gli abissi. Guarda, i miei nemici sono morti, mi detestano con odio. Ecco l'odio in me. E vedete, d'altra parte è proprio questo fondo del cuore che man mano viene scardinato, che man mano viene scavato, che man mano viene illuminato. È proprio questo fondo del cuore che si rende comunque obbediente a un processo di allargamento, di come diceva il versetto 17, un processo di disintegrazione, di frantumazione della durezza, e vedete che qui si determina paradossalmente una relazione tra quel segreto di cui ci parlava il versetto 14, che è nel Signore, segreto, in Lui, nella profondità del suo mistero, imperscrutabile, eppure vedete come un rispecchiamento in quella capienza interiore che si sta spalancando nel cuore del nostro orante, che è stato costretto a registrare tutti i dati del proprio inquinamento, tra il segreto nell'intimo di Dio e questa capienza che si viene spalancando nel cuore umano, che è smascherato, laddove tutte tutti gli equilibri e tutte le articolazioni di pensiero e tutte le motivazioni affettive, tutto quello che è il carico interiore che sembra costituire il valore di riferimento nella vita umana, è tutto rimesso in discussione. E questo, vedete, non per distruggere, ma per per divenire finalmente un uomo che spera. Un uomo che spera. Perché questa nudità sia da vergogna trasformata in speranza. Vedete che il cammino della speranza, su cui tanto insisteva il Papa Francesco, ma è un cammino penitenziale per antonomasia. Non è il cammino riservato agli illusi che penseranno al sol dell'avvenire, ecco. No, no, il cammino della speranza è il cammino penitenziale per antonomasia, è il cammino della vergogna, che nel soffio dello spirito, nell'epiclesi pneumatica, nell'invocazione di quella che è la potenza creatrice dello spirito di Dio, diventa speranza. E allora ci siamo, vedete? Ecco qui, c'è una quartina di chiusura, versetti 20 e 21, l'antifona, bisogna che subito concluda, versetti 20 e 21, proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso, ritorna il nostro verbo, ecco, vedete, insiste il versetto 21, mi protegga in integrità e rettitudine perché in te ho sperato, ecco il nostro verbo, devo cavare. In te ho sperato, già, è la speranza che lo Spirito Santo suscita nella vergogna, è il vero itinerario penitenziale, è il vero itinerario giubilare, c'è un altro respiro, afferrami, tra l'altro questo proteggimi e dammi salvezza, vedete qui, dammi salvezza e tienimi stretto, l'imperativo, utilizzo un verbo molto energico, tienimi stretto, al tuo riparo io non sia svergognato, che questa vergogna, la vergogna della mia esistenza umana, denudata e sbugiardata, senza più possibilità di alternative, senza possibilità di cercare rifugi alternativi, soluzioni ambigue e comunque inevitabilmente poi deteriori, soluzioni provocherebbero addirittura un ritardo ulteriore nel cammino, quel cammino che è aperto e che rimane aperto, che è la strada della conversione, che mi riguarda nell'intimo di me stesso, laddove la mia vergogna è consegnata, perché così il Re della Gloria è venuto, perché così il Re della Gloria ha spaccato, perché così il Re della Gloria ha infranto, perché così il Re della Gloria ha scardinato gli equilibri nei quali il mio essere esule dalla vita ha tentato in tutti i modi di nascondersi. Ed ecco, mi protegga l'integrità e rettitudine, sono sostantivi che rinviano all'iniziativa del Dio vivente, allo spirito creatore invocato con questa epiclesi così potente raccoglie tutta l'esperienza di un vissuto personale, ma tutta l'esperienza di una lunga storia di salvezza, fino a quella che per noi ormai è la pienezza del disegno nel tempo definitivo. Il Re della Gloria, il crocefisso glorificato, mi protegga l'integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Ecco. Questa, vedete, è la parola che introduce la bolla, che introduce il cammino giubilare della Chiesa quest'anno, il Papa che ha voluto intitolare la convocazione per il giubileo facendo appello alla lettera di San Paolo, ci ha rimandati al Salmo 25. E vedete qui adesso l'antifona finale, tra l'altro, apre dinanzi a noi uno spazio che è davvero perfettamente coerente con il cammino compiuto, quello smantellamento delle contraddizioni interiori. Non è un cammino che è contenuto dentro all'orizzonte di un individualismo, per quanto spirituale esso sia, ma è un cammino di rieducazione alla vita che apre dinanzi a lui, l'orante del Salmo, dinanzi a noi, a ciascuno di noi, a tutti noi, apre l'orizzonte della vicenda umana nella sua dimensione universale. O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce, l'antifona finale, vedete, che fa eco all'antifona introduttiva. A te, Signore, elevo l'anima mia. Questa epiclesi invoca lo spirito del Signore perché educhi in noi quel respiro nuovo che trasformi il mio vissuto in un linguaggio e in una responsabilità di benedizione per il mondo senza limiti. Come sempre, ancora stasera ho superato i limiti. Limiti oggettivi, ma è andata così. E comunque diamo uno sguardo anche al brano evangelico, naturalmente. Ed ecco. Domenica leggiamo gli ultimi versetti del Vangelo secondo Luca, abbiamo letto poco fa, ma abbiamo letto anche i primi versetti degli Atti degli Apostoli. Siamo alle prese con una cerniera tra i due scritti di Luca, evangelista. Vangelo e Atti. La visita di Dio si è compiuta. adesso è il tempo della testimonianza, ossia il tempo dell'Evangelo, e dire questo significa che il nostro giorno, il tempo della nostra esistenza umana, della nostra storia, si innesta nell'oggi della visita di Dio. Ricordate, visita di Dio, ne abbiamo parlato a suo tempo in tanti modi, come nel linguaggio di Luca, quell'oggi che risuona più riprese nello scritto evangelico e poi naturalmente trova riscontri negli Atti degli Apostoli. Quell'oggi va da quando il cielo si apre su Gesù battezzato, capitolo 3 versetto 21, a quando il cielo si chiude, e qui siamo all'inizio degli Atti degli Apostoli. Il cielo si chiude, la nuvola nasconde, il cielo si è aperto, si è chiuso, il cielo si è appoggiato sulla terra, il cielo ha baciato la terra, ed ecco, è il giorno del Signore, non solo il giorno di 24 ore, è l'oggi della visita di Dio, è quella visita che diventa adesso il punto di riferimento, per cui tutto del passato, ma anche tutto dell'avvenire, tutto viene ricapitolato in rapporto a quell'oggi, e essere innestati con il nostro giorno, comunque sia la data che lo definisce, in quell'oggi è quello che si chiama Evangelo, è quello che fa della nostra esistenza umana una novità, che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente. Per questo il Figlio è stato inviato a noi. Vedete, bisogna tener conto anche di un riferimento di ordine logistico, di ordine spaziale. Gerusalemme, ricordate come qui nel capitolo di Luca 24, Gerusalemme, versetto 47, cominciando da Gerusalemme, e a Gerusalemme si conclude tutta la narrazione, così come d'altra parte a Gerusalemme si apre la narrazione che leggiamo negli Atti degli Apostoli. Gerusalemme è la meta della salita di Gesù. Gesù sale a Gerusalemme, da un certo momento in poi questo orientamento verso Gerusalemme è sempre meglio determinato, e adesso a Gerusalemme è avvenuto l'evento, ha avuto luogo l'evento decisivo. Gerusalemme è anche il grembo dell'evangelizzazione, il grembo della nostra vita cristiana. Gerusalemme è uno snodo che fa, come dire, contrappunto a quello snodo di ordine temporale che è l'oggi della visita, Gerusalemme come riferimento geografico che assume un valore sacramentale, un valore di riferimento determinante per quanto riguarda la possibilità di essere inseriti nell'oggi della salvezza secondo l'intenzione di Dio. Gerusalemme, vedete che nel capitolo 9, versetto 31, nel Vangelo della Trasfigurazione, Luca ci ha parlato dell'esodo di Gesù, forse ricordate, la sua dipartita, e il testo in greco dice il suo esodo, quello che doveva venire a Gerusalemme, la decisione è presa nel corso di quella notte, e poi Gesù si mette in cammino, Gerusalemme, e Gesù mostra il suo volto dalla notte della trasfigurazione, l'esodo. Bene, vedete, qui nel nostro brano evangelico, versetto 50, sta scritto che poi li condusse fuori verso Betania. Dunque, qui Luca ci parla dei discepoli, e quando parla di discepoli parla anche di noi, parla dei discepoli e di noi che Gesù conduce fuori, c'è il suo esodo, e nel senso, vedete, di una strada da percorrere. E qui io proprio sento che il salmo che abbiamo letto con un po' di fatica precedentemente ci qualche modo ci sintonizza immediatamente con questo linguaggio che è dell'Evangelista Luca, indipendentemente dal fatto che il Salmo 25 sia citato qui o fosse addirittura presente nella mente di Luca catechista, importa poco. C'è una strada da percorrere, l'esodo suo, il re della gloria, ed ecco una strada da percorrere, ci conduce fuori. C'è una strada di vita nuova che è messa a disposizione di tutti gli uomini affinché accolgano la visita di Dio. Il re della gloria, diceva il Salmo 24, e più volte ho ripetuto, facendo appello ancora a quel Salmo che leggevamo una settimana fa, ma che in qualche modo riemerge puntualmente lungo le strade percorse dall'orante del Salmo 25. Ma come avviene questo? Vedete, l'ascensione di Gesù, che noi stiamo contemplando, il fatto è che l'ascensione segna la pienezza dell'incarnazione. Questo già lo dicevo fin dall'inizio della lezione divina di questa sera, la pienezza dell'incarnazione. Questo significa che la sua carne mortale, carne passata attraverso la morte, carne piagata, carne crocefissa, la sua carne mortale è introdotta nell'intimo della vita di Dio, è asceso al cielo, ritorna alla gloria, il figlio di là proviene, là ritorna, carico di tutto il bagaglio di cui la sua missione in questo mondo lo ha reso responsabile. E vedete, questo è il compiacimento del Padre, dice Gesù nel nostro Vangelo secondo Luca nel capitolo 10, ricordate che in quello stesso istante, versetto 21, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, così è piaciuto a te, è piaciuto a te, è il compiacimento del Padre. Già, è la sua carne mortale, è introdotta nell'intimo del Dio vivente. Ha una prospettiva straordinaria, strabiliante, inimmaginabile. Ricordate come i padri della Chiesa commentano il Salmo 24 dicendo che sono personaggi angelici che disputano, che discutono, che si interpellano tra di loro: ma che cosa sta succedendo? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Il re della gloria, ma chi è? La parola fatta carne, e la carne umana, la carne del crocifisso, carne glorificata, che torna alla sorgente della vita nell'intimo di Dio. Vede, questo non basta. Per l'Evangelista Luca, questo è il momento di quella che adesso mi permetto di definire. Proprio per come ho chiacchierato precedentemente, usando questo vocabolo, la grande epiclesi di Gesù. Salmo 25, la grande epiclesi di Gesù, la grande invocazione dello Spirito Santo, di Gesù, lui. Vedete, il suo ingresso nella gloria fa tutt'uno con l'effusione dello Spirito Santo che governa la strada del nostro vivere umano, in modo da introdurci nel solco del suo passaggio. L'ascensione al cielo del Signore, vedete, è pienezza dell'incarnazione. Pienezza dell'incarnazione vuol dire che la sua carne è glorificata, vuol dire che nel suo essere glorificato nella carne, lo Spirito del Dio vivente costituisce ormai il soffio che anima dall'interno, ristruttura dalle fondamenta, purifica radicalmente, rieduca in tutte le sue componenti il nostro vissuto di esseri umani, che ritornano alla vocazione, alla vita. Il fatto è, vedete, che il cammino del nostro morire ormai, morire nella condizione umana, sappiamo bene, ma è un cammino che appartiene alla carne gloriosa di Gesù. Nella sua intronizzazione, Gesù ha abbattuto tutte le barriere, colmato tutte le distanze e gli abissi, lui, quelle barriere, quegli abissi che ci fanno ancora prigionieri della nostra corruzione di peccatori, fino alla scadenza della morte, inevitabile per tutti noi. Ma, vedete, è proprio lo Spirito Santo che fa della nostra vergogna umana e di ogni nostro fallimento mortale un'occasione benefica e necessaria, necessaria per affrontare e percorrere il cammino di una radicale conversione del nostro vissuto, per ritornare al grembo del Dio vivente. Ed ecco l'epiclesi di Gesù, che nel suo salire al cielo invoca, vedete qui nel nostro testo evangelico, versetto 49, io manderò su di voi quello che il Padre mi ha promesso, quello che il Padre non mia, ma il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città, Gerusalemme, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Vedete, per quanto sia un solo versetto, questa è una vera e propria epiclesi, un'invocazione dello Spirito Santo. Gesù, il figlio che ritorna al Padre carico della carne mortale che ha fatto sua, annuncia il compimento della promessa. La promessa riguarda esattamente l'invio dello Spirito Consolatore, dello Spirito vivificante, colui che il Padre ha promesso, ed ecco la potenza, la dynamis del Creatore. Tra l'altro, vedete, parlare di promessa significa automaticamente parlare di speranza, di quella speranza di cui tutta la storia della salvezza ci dà un come dire un segnale valido come orientamento dall'inizio attraverso la vocazione dei patriarchi, coloro che hanno accolto la promessa, coloro che hanno imparato a vivere nella speranza, con un affidamento a quella promessa, una promessa che non si compie, una promessa che rinvia, una promessa che apre nuovi orizzonti, ed ecco, imparare a respirare è l'inizio di tutto nella storia della salvezza. Ma poi adesso, vedete, sì, la storia si è sviluppata di tappa in tappa, compimenti parziali di quelle promesse che poi sono diventati anche dei rilanci di quelle stesse promesse che acquistano un valore sempre più intenso, delle prospettive sempre più ampie, delle proiezioni sempre più universali, ed ecco, ci siamo, adesso è la promessa che il Padre voluto depositare nella storia umana dall'inizio, ed ecco, adesso il figlio è la parola che si è fatta carne, ed è il figlio che, carico della carne mortale, entra nella gloria, ed ecco la promessa e il soffio potente del Dio vivente che sta raccogliendo l'esistenza sfiatata di tutti gli uomini, perché si rendano conto finalmente che la strada del ritorno alla fine della vita è percorribile, perché è la strada del figlio, perché è la strada di colui che è asceso al cielo, la strada di colui che è asceso al cielo portando con sé il carico della carne mortale. Vedete che la festa dell'ascensione è un momento di sintesi teologica straordinariamente la grande speranza che, non dimentichiamo, è la speranza di coloro che si sono assuefatti non già al rivestimento così superficiale della propria nudità, ma si sono assuefatti alla coscienza della propria nudità, si sono radicati nella esperienza della povertà e hanno scoperto come questa povertà che fa della nostra condizione mortale un vuoto rispetto alla vocazione alla vita, un'occasione propizia per intraprendere il percorso di ritorno alla pienezza della vita, perché la carne mortale è stata assunta dal Figlio. E allora qui vedete il comportamento di Gesù, sono poche righe, come abbiamo letto precedentemente. Dopo il versetto 49 dice il versetto 50 che Gesù condusse fuori verso Betania, alzate le mani, li benedisse. È il gesto di Gesù, le mani alzate. Ricordate il caso classico di Mosè nel capitolo 17 dell'Esodo, che abbraccia, tiene le braccia alzate. Ecco, in greco sono testo è perfettamente corrispondente, le braccia alzate, laddove Amalek è sconfitto, laddove la disperazione è stata trasformata in quella esperienza di vergogna che respira. La vergogna, vedete, dei disperati, la vergogna come riferimento imprescindibile per imparare a sperare. E allora Gesù li condusse fuori a mani alzate e li benedisse. L'atto sacerdotale per eccellenza, il compimento di tutta la mediazione sacerdotale è la benedizione, è la formula di benedizione sacerdotale alla fine del capitolo 6 nel libro dei numeri, pace, shalom, pace, pace, è l'atto sacerdotale, e vedete che tra l'altro qui conclude la narrazione evangelica così come ci è offerta dal nostro Luca, quando questa stessa narrazione è cominciata all'inizio di tutto nel capitolo primo, quando nel tempio abbiamo incontrato un sacerdote che è diventato muto, non ha potuto benedire Zaccaria, e si va da quei primi versetti del capitolo primo a questi ultimi versetti del capitolo 24. Dunque il gesto di Gesù, la benedizione, naturalmente benedizione non è un semplice augurio, è la benedizione che realizza quella comunione nello Spirito Santo per cui siamo riaccolti nel giardino della vita, già là dove Adamo e la compagna hanno sperimentato la nudità vergognosa. Benedizione. È l'effusione dello Spirito Santo che ci sigilla in questa comunione con il Re della Gloria, il protagonista di quella impresa che adesso ha tracciato il solco lungo il quale la carne mortale derelitta della nostra umanità nuda e vergognosa è in grado di respirare, niente meno, di respirare al ritmo del soffio eterno e immortale, il soffio della vita nell'intimo di Dio. E qui vedete si radica la missione della Chiesa, non per niente l'icona qui adesso alle mie spalle, solo uno sguardo, Poi ci fermiamo, vedete la missione della Chiesa, che peraltro proprio in questo anno giubilare, in base a dichiarazioni da parte del Papa e tante altre considerazioni, ha assunto una particolare responsabilità rispetto al messaggio della speranza, ma appunto con il rischio poi di confusione o di addirittura di di banalizzazione, speranza come speriamo che domani non piova, o cose del genere. Sto dicendo banalità a modo mio, tanto per farmi intendere, ma ci intendiamo comunque. No, e qui è proprio responsabilità della missione della Chiesa, la speranza nella sua intensità, nella sua potenza, nella sua radicalità, in quanto è quella nuova possibilità di respirare per i disperati non c'è modo per ricorrere a delle soluzioni così di pronto impiego, senza scomodare nessuno, qualche poco di decorazioni superficiali e la vergogna è cancellata. Niente affatto, la vergogna va smontata in tutta la sua drammatica pesantezza, in tutta la sua radicale capacità di inquinamento, e ci siamo dentro, sì, ma per sperare. Proprio questo è il compito gravoso, ma nello stesso tempo il compito gioioso della Chiesa nell'adempimento della sua missione. Vedete come l'icona distingue due zone: la zona superiore, il Signore intronizzato nella gloria, carico della condizione mortale, e la zona inferiore. Vedete come l'icona, che così a prima vista sembra appunto offrirci lo spettacolo di due situazioni statiche, in realtà l'icona è percorsa da un movimento, una tensione, c'è la circolazione di un soffio. Vedete come l'orizzonte che separa la zona superiore da quella inferiore è il luogo sul quale si agitano le fronde di quegli alberi, sono gli ulivi del monte. Ma vedete che c'è un movimento orario, quei cerchi cosmici laddove il Signore è intronizzato. Vedete due angeli, uno a destra e uno a sinistra, l'angelo di destra è pesante, l'angelo di sinistra è più leggero. Vedete che c'è un movimento, vedete che questi personaggi qui a destra sono sei discepoli, sono fermi in una posizione di silenzio, di ascolto, e questi altri invece sono agitati e si muovono verso l'alto. Guardate, c'è un movimento, è un soffio che circola, è il soffio che circola, di qua gli uomini della memoria, e di qua a sinistra, per noi che guardiamo, gli uomini della invocazione. Come l'avete visto salire al cielo, ricordatevi, così lo vedrete ritornare, dicono i personaggi angelici ai discepoli. E allora stiamo assistendo a lui che è partito e che non si vede più, o a lui che ritorna e ci viene incontro? Gli uomini della memoria, dell'invocazione, ma sono le note costitutive della presenza della Chiesa nella storia umana. Questa fedeltà nella memoria, questa attesa rivolta verso un appuntamento immancabile che illumina l'orizzonte nel tempo e nello spazio, l'orizzonte cosmico e l'orizzonte della storia umana, sempre al di là di tutte le contraddizioni intermedie. E in più vedete questi personaggi qui sulla destra in atteggiamento di silenziosa, vi parlavo di una custodia della memoria, un atteggiamento di adorazione, e di qua invece a sinistra questi altri personaggi come sono dinamici, come sono attivi, come sono protesi, come vi dicevo stanno invocando, si stanno affacciando, stanno percorrendo strade, stanno raggiungendo altri crinali, stanno avvistando altri orizzonti, stanno è la missione, ma vedete la Chiesa nel momento stesso in cui è adorante è inviata, nel momento stesso in cui ascolta è protesa, nel momento stesso in cui custodisce la memoria, sta scoprendo come l'appuntamento illumina scenari ancora inesplorati. Al centro di tutto c'è la Madre del Signore, che guarda verso di noi, è l'unico personaggio che guarda verso di noi, a parte il Signore intronizzato naturalmente, è l'unico personaggio che guarda verso di noi. La Madre del Signore, che, notate il gesto delle mani, quella mano che benedice e quell'altra mano che accoglie, anche questo vedete, è un segnale indicativo molto efficace per quanto riguarda la missione della Chiesa, che benedice e accoglie. E qui ci troviamo noi nel nostro giorno, quando non vederlo più significa per noi immergerci nel soffio dello Spirito di Dio, lo Spirito di Dio che fa della nostra fragilità mortale, fragilità di peccatori bisognosi di conversione, fa di questa nostra fragilità mortale una strada di incontro con Lui. E così, vedete, tutto questo significa per noi imparare a respirare. Non è un gioco di parole, si potrebbe dire imparare a sperare. Imparare a sperare però non come una fantasia illusoria, imparare a respirare al ritmo della benedizione che ci fa vivere e che diventa anche in noi benedizione per il mondo. I discepoli che ritornano dal Monte degli Ulivi, il Signore benedice, intronizzato, adorano, ritornano e stavano nel Tempio, e qui un Tempio che è quello di Gerusalemme, ma che ormai è il Tempio cosmico, è la nuova creazione, benedicendo Dio. Basta, fermiamoci.